Minime.
Scritti e appunti di grandi musicisti. Il padre, romagnolo, banditore comunale a Pesaro, strumentista e patriota convinto. La madre, figlia di un fornaio, con una bella voce da soprano. Il figlio, Gioacchino, con gli orecchi pieni di note e di spari. Le truppe francesi sono appena entrate a Pesaro, strappando la città allo Stato Pontificio. Siamo alla fine del Settecento e questa è la famiglia Rossini. Vita randagia di teatro per mamma e papà. Quest'ultimo, che ha sposato gli ideali rivoluzionari, quando Pesaro torna romana, sarà arrestato, processato e imprigionato. Anni di angoscia, di incertezze per il piccolo Gioacchino, che resta sempre più spesso presso la nonna e comunque non perde tempo. Studia la spinetta, poi il clavicembalo e il canto. Le sue doti sono subito evidenti.
Luigi mio carissimo, niuna cosa poteva essermi più gradita che il parlarmi del gravicembalo o spinetta esistente ognora presso il tuo cugino Malerpi. Saprai che nella mia adolescenza e durante un mio soggiorno in Lugo mi esercitavo quotidianamente su quel barbaro strumento. Dico barbaro oggi perché divenuto, come il sai, pianista di qualche valore nella quarta classe, ma che ho ognora raccomandato ai professori di canto come di molto preferibile ai nuovi clamorosi pianoforti per l'istruzione del canto sentito.
Finiti i vagabondaggi e le peripezie dei coniugi Rossini, la famiglia si stabilisce a Bologna. Qui Gioacchino diverrà abile suonatore di viola, studiando poi al conservatorio violoncello, pianoforte, contrappunto e composizione. Forse proprio il ricordo delle avventure paterne, nonché le sofferenze per quell'arresto, indussero Gioacchino ad una mentalità conservatrice, chiusa a tutto ciò che veniva dall'esterno.
Eccoti, caro Leopoldo, le mie idee sullo stato attuale della musica. Fin da quando furono aggiunte 5 note al clavicembalo, io dissi che si preparava una rivoluzione funesta in quest'arte allora pervenuta alla sua perfezione, poiché l'esperienza ha dimostrato che quanto vuolsi aggiungere all'ottimo conduce al pessimo. Già Haydn aveva cominciato a corrompere la purità del gusto, introducendo nelle sue composizioni accordi strani, passaggi artificiosi, novità ardite. Ma pure tanto egli conservava ancora di elevatezza e di antica venustà che potevano sembrare scusabili i suoi errori. Ma dopo di lui Cramer e finalmente Beethoven, con le loro composizioni prive di unità e di naturalezza, ridondanti di stranezze e di arbitri, corruppero interamente il gusto della musica strumentale. Contemporaneamente Mahler sostituì sul teatro ai modi semplici e maestosi dei sarti, del paesiello e dei cimarosa, le sue ingegnose ma viziose armonie nelle quali il canto principale rimane soffocato dalle parti di accompagnamento. E seguaci della nuova scuola tedesca divennero tutti giovani compositori di musica per i teatri. Molti nostri cantanti nati fuori d'Italia, per diletto delle capitali d'Europa, rinunziarono alla purità del gusto musicale che mai ebbe sede fuori d'Italia, adottarono l'impuro stile degli stranieri e, tornati in patria, seco portarono e sparsero i germi del cattivo gusto. Thank you.
Musica e rivoluzione. Nel primo ventennio del XIX secolo l'accostamento apparirà a Rossini inevitabile, ma anche di nefaste conseguenze. Figlio d'arte, rotto a tutte le astuzie del mestiere, esperto dei segreti della scena, conoscitore di pubblico e cantanti, vuole cimentarsi subito con l'opera, che è un'arte consolidata già in questi anni da lunghissima tradizione. Fin da subito sa conciliare la propria ispirazione con le esigenze di orchestra, libretto, pubblico e cantanti. Le prime rappresentazioni sono a Venezia e a Milano e sono un successo tale da meritargli il lancio in sala di Colombi, Canarini e Faraone Selvatiche. All'epoca l'entusiasmo si manifestava così. L'impresario del Teatro San Moisè di Venezia scriverà alla signora Anna Rossini dell'Inganno Felice: «L'opera ha fatto un vero furore. Lei sia contenta di un figlio che sarà un ornamento dell'Italia». «È tornato al mondo Cimarosa», diceva qualcun altro, «e se in città arrivasse Napoleone, nessun veneziano diserterebbe per lui la Fenice e la musica divina di Rossini». E quando anche alla Scala l'opera La pietra del paragone ottiene grande successo, Gioacchino ha da poco compiuto 20 anni. Ciò gli farà guadagnare, tra l'altro, l'esenzione dal servizio militare. Proprio il genere comico si rivela fin da principio il più congeniale a lui. Racconta Stendhal che durante il primo finale dell'Italiana in Algeri il pubblico non riusciva più a respirare, tanto rideva e si divertiva.
In epoche di assassini, rivoluzioni, corruzioni, eccetera, è bene che la musica possa addolcire l'animo e molcere i cuori.
Ma secondo le convenzioni dell'epoca, un operista deve affermarsi in entrambi i generi, oltre al comico, prima ancora il serio, considerato più nobile e impegnativo. Rossini si attiene alle regole, intercalando capolavori seri quali Tancredi, il cui libretto è ispirato a Voltaire, a delizie del repertorio comico quali Il Turco in Italia. A 21 anni ha già all'attivo 10 opere rappresentate. È anche un giovane affascinante, con un gran gusto, forti le origini romagnole, per la buona tavola e soprattutto con le idee ben precise sulla decadenza dello stile musicale.
Gorgheggi, volate, trilli, salti, abuso di semitoni, aggruppamento di note, ecco il carattere del canto che adesso prevale. Quindi la misura, parte essenziale della musica, senza la quale la melodia non si intende e l'armonia cade nel disordine, viene dai cantanti trascurata e violata. Sorprendono invece di commuovere, e ove nei buoni tempi i suonatori si studiavano di cantare coi loro strumenti, adesso i cantanti si studiano di suonare con le loro voci. La moltitudine, intanto, applaudendo a così pessimo stile, fa della musica ciò che fecero i gesuiti della poesia e dell'eloquenza quando Lucano a Virgilio e Seneca anteponevano a Cicerone. Queste sono le mie idee sullo stato attuale della musica e ti confesso che poca speranza mi resta di veder uscire quest'arte divina dalla corruzione in cui giace senza un rovesciamento totale delle istituzioni sociali. E il rimedio, come vedi, sarebbe peggiore del male.
Con queste idee viene invitato a Napoli, dove gli si offre la direzione musicale dei teatri San Carlo e Fondo. Il critico del giornale delle Due Sicilie lo chiama con sufficienza un tal signor Rossini, venuto a cimentarsi imprudentemente con la vetusta scuola napoletana e con i suoi campioni vivi e vegeti. Come spesso accade, al gelo della critica corrispondono ondate di entusiasmo popolare. Il giovane operista inizia così a viaggiare per l'Italia. Sarà a Roma, dove coglierà un grande successo con Il Barbiere di Siviglia e con la Cenerentola, mentre anche a Milano continuano ad essere rappresentate sue opere come La Gazza Ladra.
Quante volte parliamo qui di voi? Milano è città di molte risorse e si passa una vita alquanto beata. Le mie serate musicali fanno qualche sensazione qui in Milano. Dilettanti, artisti, maestri, tutti cantano nei cori. Ho circa 40 voci di coro, senza contare tutti i soli. Madama Pasta canterà venerdì prossimo. Come puoi credere, diventa questa una novità straordinaria, non volendo essa cantare in nessun'altra casa. Ho tutti gli artisti dei teatri che fanno a gara di cantare e sono costretto a lottare tutta la giornata per ricusare l'ammissione di nuovi satelliti. Le persone più distinte sono ammesse alle mie serate. Olimpia fa gli onori con successo e ce la passiamo bene. Perché non ho qui Tognino col suo fagotto? Do buoni pranzetti e, trangugiando buoni vini, bevo spesso alla salute dei miei amici di Bologna.
La sua già notevole fama si consolida in dominio assoluto quando, abbandonato il genere comico, si dedica ad innovare l'opera seria. Esce Mosè in Egitto. Dopo i maggiori teatri italiani, è così la volta di misurarsi con il pubblico internazionale. Rappresentazioni a Vienna, Londra, infine Parigi, dove accetta la direzione del Théâtre Italien. Qui compone la cantata scenica Il viaggio a Reims, che celebra nel 1825 l'incoronazione di Carlo X di Borbone. Ha già espresso le sue idee politiche, manifestando simpatia per l'Ancien Régime con altre cantate in onore della Santa Alleanza, riunita a Verona per il Consiglio delle Nazioni.
Abbracciate il caro Robertone e ditegli che presto ci rivedremo. Il colera non finisce e la guerra civile comincia. Che fottuto secolo!
Questo conservatorismo ideologico, a suo dire, non si riflette però minimamente in campo musicale. Al contrario.
Non crediate che io faccia la guerra agli innovatori. Desidero solo che non si faccia in un giorno ciò che solo si può ottenere in parecchi anni.
Rossini, ormai riverito ovunque, detta le sue leggi. Reclama sopra ogni cosa rigore, serietà, nettezza di ruoli. Oggi diremmo professionalità. Che ognuno, insomma, faccia il suo mestiere.
E buon cantante, per bene adempiere la sua parte, non deve essere che un valente interprete dei concetti del maestro compositore, cercando di esprimerli con tutta l'efficacia e mettendoli in tutta quella luce di cui sono suscettivi. I suonatori poi altro non debbono essere che accurati esecutori di ciò che trovano scritto. Infine, il maestro ed il poeta sono i soli seri creatori. Qualche abile cantante suole talvolta sfoggiare in ornamenti accessori. E se ciò vuol dire creazione, dicasi pure. Ma non di rado accade che questa creazione riesca infelice, guastando ben di sovente i pensieri del maestro e togliendo loro quella semplicità di espressione che dovrebbero avere. I francesi usano la frase «creer un rôle», ed è un francesismo vanitoso, il quale suole attribuirsi a quei cantanti che per i primi eseguiscono qualche primaria parte in un'opera nuova, volendo con ciò indicare che se si fanno quasi l'esemplare da imitarsi, poscia dagli altri cantanti che in seguito venissero chiamati ad eseguire la parte stessa. Anche qui, peraltro, la parola creare sembra poco propria, giacché se creare vuol dire cavar dal nulla, il cantante invece allora opera certamente sopra qualcosa, cioè sopra la poesia e sopra la musica, che non sono sua creazione.
A Parigi Rossini si adagia. Trascorre anni di silenzio rotti dalla composizione dell'opera comica Le Comte Henri e dell'opera seria Guglielmo Tell.
La mia grand'opera, non anco terminata, sarà rappresentata il 21 ottobre ed è alla nuova campagna di Aguado che porrò fine a questo difficile e lungo lavoro. Se il successo risponde alle cure che prodigo per questa musica, sarò perlomeno impalato. Morderai l'orecchio sinistro e bacerai l'occhio dritto dell'idolotto onde vi sia irritazione e dolcezza magnetica insieme. Queste opposte sensazioni sono necessarie per scuoter costui che è impastato di scienza e di ricotta. Abbraccerai cordialmente il buon arciprete e gli dirai che ho sempre presente al mio pensiero la sua ospitalità e in particolare l'acquetta al limone. Io sono dolce di carattere ma fiero nell'animo. Allora quando ritornò l'austriaco generale in Bologna, io ero a Napoli intento a comporre un'opera per il Teatro San Carlo. Vedete come si compila la storia. Per distruggere poi l'epiteto di Codino, dirò per finire che ho vestite le parole di libertà nel mio Guglielmo Tell a modo di far conoscere quanto io sia caldo per la mia patria e per i nobili sentimenti che la investono.
D'ora in poi la sua vita, apparentemente fatua e sorridente, intessuta di viaggi, ricevimenti e onori, è in realtà rattristata da contrarietà economiche, da questioni con impresari, da diverbi con l'irascibile prima moglie, la soprano spagnola Isabella Colbrun. A parte le seconde nozze con una francese dal burrascoso passato, ha un'unica consolazione. Ecco come ne scrive a Giuseppe Bellentani, salsamentario in Modena.
Voi avete voluto spiegare un volo altissimo per me, privilegiandomi di zamponi e cappelletti appositamente lavorati. Ed è ben giusto che io, come dal basso delle patrie paludi dell'antica Padusa, sollevi un rauco grido di speciale ringraziamento verso di voi. Trovai la collezione delle vostre opere completa da tutti i lati. E meco ne gustarono l'interiore maestria quanti ebbero la sorte di deliziarsi nella finezza delle vostre famigerate manipolazioni. Non pongo in musica le vostre lodi, perché come nell'altra mia vi dissi, in tanto strepito del mondo armonico mi mantengo ex compositore. Buon per me e meglio per voi. Voi sapete toccare certi tasti che soddisfano il palato, giudice più sicuro dell'orecchio, perché si appoggia alla delicatezza del tatto nel suo punto estremo, che è il principio della vitalità. Per piacere a voi, di questi tasti uno solo io ne tocco, ed è quello della mia sentita riconoscenza per tante vostre premure. Desidero che esso vi serva di stimolo a voli più elevati per meritarvi una corona d'alloro di cui ben volentieri vi cingerebbe il vostro obbligatissimo servo.
Poco a poco le luci si spengono sul teatro musicale rossiniano. Iniziano i disturbi nervosi, gli acciacchi di salute. Per 20 anni egli ha lavorato ad un ritmo e a un'intensità incredibili. Ne paga forse le conseguenze. E poi i gusti cambiano. È venuta di moda una musica meno brillante, più romantica. Cambiano anche i tempi. L'ancien régime segna il passo. Montano ideali di azione e di violenza. Tutti lo considerano ormai un reazionario. Si diletta con la musica da camera e la musica sacra. Su commissione di una nobile francese, vede la luce sul finire della sua vita la Petite Messe Solennelle. Nella sua casa di Parigi, la camera da letto funge anche da studio. C'è un piccolo pianoforte e ancora molte parrucche. Arroccato lassù, il vecchio Rossini, un po' astioso e nevrotico, ascolta le melodie provenienti dal sottostante salone, dove 2 volte alla settimana organizza concerti con meticolosa cura.
Aspettate fino alla sera prima del giorno fissato per la rappresentazione. Nessuna cosa eccita più l'estro come la necessità, la presenza d'un copista che aspetta il vostro lavoro e la ressa d'un impresario in angustie che si strappa ciò che i capelli. A tempo mio, in Italia, tutti gli impresari erano calvi a 30 anni. Ho composto l'ouverture dell'Otello in una cameretta del Palazzo Barbaia, ove il più calvo e il più feroce dei direttori mi aveva rinchiuso per forza, senz'altra cosa che un piatto di maccheroni e con la minaccia di non poter lasciare la camera vita durante finché non avessi scritto l'ultima nota. Ho scritto l'ouverture della Gazza Ladra il giorno della prima rappresentazione sotto il tetto della scala, dove fui messo in prigione dal direttore, sorvegliato da 4 macchinisti che avevano l'ordine di gettare il mio testo originale dalla finestra foglio a foglio ai copisti, i quali l'aspettavano a basso per trascriverlo. In difetto di carta da musica, avevano ordine di gettare me stesso dalla finestra. Pel barbiere fece meglio. Non compose ouverture, ma ne presi una che destinava ad opera semiseria chiamata Elisabetta. Il pubblico fu arcicontento. Ho composto l'ouverture del Conte Ori stando a pesca, coi piedi nell'acqua, in compagnia del signor Aguado, mentre costui parlava di finanze spagnole. Quella del Guglielmo Tell fu scritta in circostanze presso a poco simili.
Gentili ascoltatori, questa puntata di Minime si conclude qui. La voce di Gioacchino Rossini era di Erasmo Lopresto. I testi sono stati tratti dall'epistolario di Rossini edito da Passigli, Firenze. Abbiamo ascoltato, fra gli altri, scelti da Marco Di Battista e Pierluigi Morelli, brani da Ouverture dall'Italiana in Algeri, Sinfonia da Adelaide di Borgogna, Ouverture della Gazza Ladra, Danza Siberiana, Tema Andante e Variazioni per flauto, clarinetto, corno e fagotto, Sinfonia del Guglielmo Tell, Una voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia. Grazie a Silvio Anelli per la realizzazione tecnica di questa trasmissione, a Gian Berardino Carlucci per l'allestimento e la regia. Da Laura De Luca e da noi tutti, appuntamento con Minime fra 7 giorni.